Allora, prima domanda da parte di Simona. Ma prima di andare a Simona, voglio leggervi un messaggio che è arrivato da parte di Niki. Credo che è importante. Un messaggio per i fratelli. E Niki dice, non aggiornate i vostri PC a Windows 10.
A Windows 10.
A Windows 10. Non aggiornate i vostri computer a Windows 10. Scambia continuamente informazioni con il server di Microsoft.
Cioè condivide le informazioni del vostro computer, sì, con tutti gli altri server di Microsoft, che praticamente Microsoft, per chi non lo sapesse, diciamo, è un ente del nuovo ordine mondiale.
Sì.
Ok? Il leader di questo Microsoft è un anticristo al 100%. Quindi se Niki dice così, Niki è il fratello che ha l'unzione per i computer nella nostra chiesa, va bene? E anche quello che c'ha l'unzione, che ci manda articoli di giornale insieme ad altri fratelli. Quindi quando Niki dice questo, ascoltate, perché lui c'è il fratello che Dio l'ha unto per i computer.
Sì, è un esperto nei computer lui. E dice che questo Windows 10 ha un bug di oltre 14 anni che fa permettere a chiunque di entrare e vedere i file che avete nel computer.
Un bug?
E poi ci manda anche il link.
Quindi una specie di virus, insomma, che praticamente è come se andate in mezzo alla piazza e vi togliete i vestiti, in poche parole. Ok, quindi però arriverà un momento che noi stessi vi diremmo di buttare via i computer, gli smartphone, gli stupid phones e tutti quanti, buttarli via, qualunque cosa che sia un microchip, buttarli via e avere una mappa dove sono le foreste, i boschi e le montagne.
Infatti, come un mese fa, Niki ci ha detto attenzione a Windows 10 perché lo offrono gratis su internet, quindi c'è qualcosa dietro.
Sì, 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 è logico, è logico. Il diavolo ti dà niente per niente, certamente.
Ok, andiamo al messaggio da parte di Simona.
E i fratelli che l'hanno già installato, disinstallare.
Sì, sì.
E reboot il computer, come si dice in italiano?
Reinstallare Windows.
Reinstallare Windows.
Yeah, that's it.
Reinstallate di nuovo, perché lascia sempre uno strascico. E cercate di pulirlo bene, va bene?
Sì.
Ciao, ciao. Next.
Grazie, Niki.
Grazie, Niki. Un abbraccio, fratellino. Sei prezioso.
Simona, carissimi fratelli, buongiorno. Ho una domanda per voi. Simona e suo marito, che è argentino, si stanno preparando per uscire dall'Italia.
Ok.
E hanno comprato già i biglietti e hanno due figli piccoli. E lei dice, se i miei figli fossero in pericolo di vita, se stessero per essere portati via, insomma, se sapessi che la loro vita dipende da me, da quello che dico e che faccio, sarebbe sbagliato proteggerli a tutti i costi? Vi faccio un esempio. Nella tribolazione i cristiani verranno perseguitati. Se dovessero rapirci e chiederci se siamo cristiani, se si trattasse solo di me non avrei dubbi ovviamente. Ma dovendo parlare anche per Luca e Aurora, i figli, se dovessi essere debole e dovesse vincere la mente, cercassi quindi di proteggerli a tutti i costi, mentendo solo per proteggere loro, cosa succederebbe? Mi rendo conto che Dio è prima di tutto, però ho paura che trovandomi di fronte a una situazione del genere, l'amore verso i miei figli potrebbe prendere il sopravvento. Mi potreste dare delle scritture in merito? È una questione molto difficile e dolorosa per me, e credo per tutti i veri genitori. Vi voglio tanto bene, che Dio mi perdoni per questi pensieri. Gloria, gloria a Dio.
Amen. Simona, un abbraccio, sorella, Dio ti benedica, anche tuo dolce marito. E capisco le tue preoccupazioni. Io ho sei figli. Guarda, una scrittura questa, sorella, seconda Timoteo 4:7-8.
Seconda Timoteo 4:7-8. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho serbato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione.
Ok. E guarda, anche Ecclesiaste 3 c'è una bella scrittura. E sorella, ascolta, siamo chiamati a combattere e come in ogni guerra si può sopravvivere, si può morire. Ecclesiaste 3:1.
Per ogni cosa c'è la sua stagione, c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo.
Due.
Un tempo per nascere e un tempo per morire.
Ok, abbastanza. Quindi, semplicemente giunge il tempo di morire, non ci sono scorciatoie.
Ma ha detto per lei va bene, per la sua vita, ma la vita dei figli che sono piccoli, sono innocenti?
No, non possiamo rinnegare Gesù. Guarda, Matteo 24, verso 13, Gesù ci chiama a perseverare sino alla fine, non possiamo rinnegare Gesù, perché la morte, cerchiamo di capire, non è una cosa brutta. Scusa, devo morire di vecchiaia, e morire come una mummia a 99 anni in un ospedale pieno di aghi, devo morire lo stesso, molto meglio morire sul campo di battaglia, scusa. Matteo 24:13 dice che siamo chiamati fino alla fine a perseverare nella fede, noi siamo qui chiamati a salvare la vita.
Matteo 24:13, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Ok, dobbiamo, Ebrei 10:39 anche parla di questo. Cioè, no, assolutamente, dobbiamo proprio tirare avanti fino alla vittoria o alla morte. Non tutti saremo rapiti, molti moriremo come martiri. Ebrei 10:39.
Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima.
Marco 8:35, lo stesso. Cioè, se siamo salvi, andremo fino alla fine. Se non andiamo fino alla fine, perché non eravamo salvi, la nostra salvezza era falsa, era religiosa. Siamo nati di nuovo nella zucca, nel cervello, non nello spirito. Marco 8, cosa dice?
Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà.
No, sorella, dobbiamo morire per Gesù, non ci sono scorciatoie. Oggi c'è un predicatore, io ho dovuto menzionarlo per nome, cosa che non mi piace fare, è antipatica. Però questo è John MacArthur, calvinista, dice: ricevete il marchio della bestia e vi pentite dopo. Questo è un falso profeta, una bugia. Apocalisse 14:9 dice: no, se lo ricevi va all'inferno. Luca 22:41, bisogna avere la fede che nel momento del bisogno Dio ci aiuterà a superare la prova, come appunto vediamo in Luca 22:41.
Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo:
vai avanti, fino al 43.
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo.
Ok, primo Corinzi 1:8, cosa gli apparve dal cielo? Un angelo per rafforzarlo. Dobbiamo credere che nel momento Dio ci aiuterà. Va bene, Richard Wurmbrand, 14 anni in prigione, torturato dai comunisti. Ci ho messo un mese a mettere da parte 30 pastiglie di sonniferi per morire, per suicidarsi, che era stanco di essere torturato, però invece no. Dio gli ha detto: c'ha le pillole, sì, adesso buttale via, dopo un mese di raccogliere pillole. E nelle torture Gesù veniva e lo aiutava, va bene? Se non abbiamo questa fede, non abbiamo fede, dobbiamo avere fede. Primo Corinzi 1:8.
Il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo.
Che Apocalisse 2:10. Quindi fino alla fine, dice qua, fino alla fine ci confermerà, il Signore ci aiuterà fino alla fine. Non possiamo arrivare a Calvario e dire: no, rinneghiamo Gesù perché non voglio andare a Calvario. Come passeremo l'eternità? L'eternità è un periodo lungo. Passeremo l'eternità a piangere lacrime, io ho fallito Gesù, l'ultimo momento. No, moriamo per Gesù e abbiamo fede che Gesù nel momento del bisogno ci aiuterà. E i chiodi faranno male, ma non troppo. La morte farà male, ma non troppo. Questo lo vediamo Gesù sul Calvario. Gesù ha sopportato la croce, era dura, non troppo dura. Perché? Perché Dio lo sosteneva, come sostiene a tutti noi. E quando Dio si è staccato da Gesù un momento, Gesù ha detto: perché, Padre, mi hai abbandonato? Perché? Perché Dio lo sosteneva, nel Getsemani è apparso un angelo a sostenerlo. Dobbiamo credere che quando non ce la facciamo più dobbiamo invocare al Padre nel nome di Gesù Cristo e dobbiamo credere che verrà l'angelo a sostenerci. Va bene? Apocalisse 2:10.
Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita.
Che adesso è facile a me predicarlo, è facile per voi dire di sì, annuire con la testa, nel momento davanti alla morte non sarà così facile. Gesù nel Getsemani stava venendo meno. Gesù stava venendo meno. Gesù ha chiesto allontana questo calice. Più facile per fratello Giuseppe predicarlo che fratello Giuseppe farlo, ma dobbiamo credere che verrà la grazia ad aiutarci, la forza in quel momento. Ci sono stati momenti nella mia vita, tanti momenti, che mi sono trovato faccia a faccia col diavolo e mi ha investito uno Spirito Santo del Signore, lo Spirito Santo, che ero pronto a morire per andare avanti per il messaggio. Guardare Atti capitolo 7, alla fine del capitolo, e le pietre volavano, lo colpivano, stavo, mentre moriva, Stefano diceva, perdona, non imputare loro questo peccato. Ecco, io vedo il figlio di Dio, Gesù, in piedi alla destra del Padre. E non sentiva più le pietre perché gli occhi erano fissi su Gesù. Se i nostri occhi saranno fissi su Gesù, supereremo qualunque prova.
Allora, mentire per proteggere qualcuno è sbagliato?
E dipende, se stai rinnegando Gesù è sbagliato. Se la domanda è sei cristiano, non possiamo dire no, sono del diavolo.
No,
perché Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte e dice, tutta la sua vita l'ha passato pentendosi.
Sì.
Però quando ha imparato la lezione, è arrivato il momento fatidico, Dio gli ha dato un'altra possibilità e si è lasciato crocifiggere ed è morto con gloria. Ha più che lavato il suo peccato.
Sì.
Va bene, allora, certo, se uno viene e mi dice, vengono qui quel marchio della bestia e mi dicono dove sono i tuoi figli, e quelli magari i miei figli sono sotto in cantina, sai, qui abbiamo una piccola cantina, no? Cos'è, 2 metri per 1 metro, una cosa che
piccola.
Piccolissima, sì. No? È sotto il nostro pavimento. Se viene quello del marchio della bestia e mi dicono dove sono i tuoi figli, mi dico dove è Angela? È Angela lì che prega in cantina con i figli. E allora è il momento, si dice la verità, no, non si dice la verità al diavolo.
No.
Assolutamente no.
Non gli devo niente al diavolo.
Angela, non lo so, sarà a pescare, sarà a ballare in discoteca, che ne so dove è Angela.
No, non so.
I tuoi figli saranno in giro, che non so.
Ok.
Va bene? Io ho sentito una storia.
Come ha fatto Rahab con i 2 spie? How do you say that? Rahab and the 2 spies.
Rahab, sì. Cos'era? In libro dei Giudici. No, yeah. Libro di Giosuè. Libro di Giosuè. Libro di Giosuè, cos'era? Giosuè capitolo 2, capitolo 3, verso lì. Erano nascosti le spie e sono venuti i soldati e dicono, dove sono le spie israeliane? Fa, non lo so, sono appena andate via, guarda, correte dietro, che li prenderete di sicuro. Ed erano nascosti.
Sì,
ha detto una bugia, certo.
Sì, ha detto una bugia.
Assolutamente.
Per proteggere gli uomini di Dio.
È logico, cioè al diavolo non si dice la verità.
Sì, sì.
È come
sì.
Il diavolo dice solo bugie e devo dire solo la verità al diavolo. Al diavolo non si dice la verità, non siamo come quegli stupidi, quelle stupidaggini che si raccontano. Che devi dire la verità, non posso dire bugie lì. Certo, ogni spia, in ogni guerra, in ogni combattimento, le spie non ti dicono la verità. Va bene, Gesù diceva bugie, no, però diceva parabole. E chi le capiva? Capisci? Noi vediamo in 1 Samuele capitolo 16 che Dio manda Samuele a ungere Davide, re di Israele, figlio di Gesse. Gli dice, vai a Betlemme e ungi Davide, re di Israele. E Saul gli dice, Samuele gli dice, ma se Saul lo scopre mi uccide, non posso farlo.
Sì.
E lo Dio cosa gli dice? E gli dice, raccontagli una balla, in dialetto, no? E Dio gli dice, no, tu vai là e devi dire che vai a offrirmi un sacrificio. Capisci? E chiama Jesse.
Di nascosto?
Jesse, chiama Jesse al sacrificio. c'è servizio, sacrificava una giumenta, sacrificato un animale, e poi si mangiava la carne. Mm-hmm. Quindi invita Jesse e la sua famiglia al sacrificio. E così ha fatto. È andato là, ha fatto sacrificio, ha invitato Jesse, ne ha mangiato, poi ha unto Davide. Ma Dio ha mandato Samuele là per mangiare un sacrificio?
No, l'ha mandato per ungere di nascosto a Davide.
O era per ingannare Saul e il diavolo?
Sì, sì, sì.
Guarda, in tutta la Bibbia trovi questo. Tutta la Bibbia trovi che Dio inganna il diavolo, inganna i nemici. Ok, guarda nella Primo Re, capitolo 22, l'ultimo capitolo dei Re, c'è Dio che manda uno spirito a ingannare Acab. Dice, io andrò e dirò delle bugie per bocca dei loro profeti perché finché Acab muoia. Non dobbiamo dire la verità al diavolo, cioè adesso non è che diventiamo bugiardi, no, semplicemente però Giuda non doveva dire la verità dove Gesù dormiva,
certo,
sul Monte degli
sì.
Ulivi.
Sì, sì.
Cerchiamo di non confondere tra dire la verità e tradire Gesù.
Sì, 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 sì. O tradire i fratelli.
Capito? Richard Wurmler è stato arrestato perché ha detto che un cristiano gli hanno chiesto dove era Richard Wurmbrand e lui gliel'ha detto, perché dice, sai, ho dovuto tradirti perché non posso dire bugie. Grazie.
Uh-huh.
Grazie tanto. Giuda non stava dicendo la verità ai farisei, stava tradendo Gesù.
Sì.
Quindi cerchiamo di non essere stupidi e tutta la vita essere una chiesa dell'Odissea, ipocriti, e poi andiamo a dire la verità al diavolo. Abbiamo completamente mancato il bersaglio due volte.
Mm.
Nessun esercito del mondo, le spie vanno e dicono la verità al nemico.
Mm-hmm.
Non è considerata verità, ma tradimento, e ti fucilano in qualunque
sì.
esercito.
Sì, sì.
Va bene, si chiama intelligence with the enemy, intelligenza col nemico, come si dice, cooperazione col nemico. Va bene?
Mm-hmm.
E lo stesso, Giuda non doveva dire la verità ai farisei, neanche se gli chiedevano. Dov'è che abita Gesù? E lui lo sapeva, Monte degli Ulivi. Cioè, non lo so, che ne so io. Vai a chiedere a lui dove abita. Va bene? Va
sì.
bene. Quindi,
allora, mentire per salvare la vita di un fratello o di una sorella va bene, ma deve essere per la gloria di Dio.
Certo, per salvare una pecora di Dio, no,
sì.
no, non per rinnegare Gesù.
Sì. E quando uno ti chiede se sei cristiano o no, non puoi rinnegare la tua fede.
No,
perché questo è un tradimento.
No, questo no.
Sì,
questo
sì.
non si può dire non sono cristiano, perché non è una bugia, ma è un tradimento. Ok? Non dovete essere fessacchiotti e dire la verità al diavolo. Non siamo debitori della verità al diavolo. Il diavolo non si merita la verità. Al diavolo Dio gli dà solo parabole, lo inganna in continuazione. Il diavolo è sempre... fuori binari, non riesci mai a sapere cosa Dio sta facendo, o tramite parabole, o tramite allusioni, o tramite menare il can per l'aia, o direttamente dire no, non lo so, no. Va bene, quante volte ho passato le frontiere capito? Mi facevano domande, dicevo, lo scopo della sua visita, non mica posso mettere, sono venuto qua per predicare il Vangelo.
Mm-hmm.
Turismo, è la
sì,
verità?
Sì.
No. Non è verità, però è così la storia qua. Siamo in un mondo del diavolo, ha detto Gesù, Matteo 10, dovete essere astuti come serpenti e dolci come colombe.
Mm-hmm.
Ok, certamente i laodiceani lì a scaldare funghi nelle panchine non saranno d'accordo, tanto loro gli interessa predicare, loro mica vanno a dire bugie, loro dicono verità al diavolo e bugie a Dio, per loro mica saranno d'accordo con me.
Mm.
E io non sono d'accordo con loro. Su questo siamo d'accordo, che disaccordiamo su tutto. Angelina.
Allora, Simona.
Siamo soldati, siamo guerriglieri, siamo comando, siamo combattenti. Scusa, Angela.
Yes.
Siamo guerriglieri. Cosa stiamo qui a contare i sermoni, le Ave Maria, eterno riposo? L'eterno riposo dona a noi, signori, che siamo morti e stramorti e beccamorti. No, no e no. Siamo soldati, perché se no nella tribolazione cosa facciamo? Un branco di stupidi che diciamo la verità all'anticristo? Arrivano con, sai, il marchio, sai, quello che marchiano gli animali? Dice, siamo venuti per marchiare i tuoi fratelli col 666. Ah, eccolo qui, non posso dire bugie, sono tutti nascosti in quella catacomba, guarda, valla a prendere. Vai avanti, Angela.
Allora, voglio dire a Simona, se qualcuno ti perseguita e ti chiede: tu sei cristiana, se tu credi in Cristo, uccidiamo i tuoi figli. Se tu provi di proteggerli, mentendo, dici: no, non sono cristiana, sì, forse salvi la loro vita, li salvi dalla morte. Ma poi pensa un po' cosa succede. Il prossimo passo cosa sarà? Che prenderanno i tuoi figli e li metteranno il microchip e li perdi lo stesso. Allora non vale la pena.
Anche se non sei cristiano ti microchippano. E allora buonanotte.
Non vale la pena di negare Gesù.
E no, perché non sei cristiano, allora non avrai nessuna opposizione a prendere il microchip.
Sì.
Perché ci saranno gente che non sono cristiani, che non sono di Dio, però non vogliono il microchip. E devono scappare anche loro. Ci saranno gente che per motivi politici non sono stati nazisti, per motivi politici sono stati contro Mussolini. E per motivi politici saranno contro l'anticristo, non vorranno il microchip lo forzeranno su tutto, sui cristiani e sui non cristiani. Quindi va bene, quindi non credere, come Gesù ha detto, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà.
Sì.
Quindi, ma chi perde la sua vita per me la guadagnerà. Andiamo.
Amen, che Dio ci aiuti a essere forti nella fede, tutti noi. Prossimo messaggio?
Andiamo.